Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Il fotovoltaico ha raggiunto livelli di ricerca ormai altissimi.
L'obiettivo è quello di progettare, comunque proporre al mercato un nuovo tipo di modulo a un costo assai ridotto.
Noi abbiamo degli obiettivi europei al 2020. Noi dovremmo produrre 50 miliardi di kilowattora in più dalle fonti rinnovabili. Questo è quello che dobbiamo fare.
Zainet, Antonella Andriuola e Caterina Mascolo vi danno il benvenuto ad un nuovo appuntamento con i giovani reporter. Qui in studio con noi Benedetta, che frequenta lettere all'Università Roma 3. Ciao Benedetta.
Ciao a tutti.
Ci avviamo alla conclusione di questa settimana con un tema verde. Parleremo infatti nel corso della puntata di energie rinnovabili. Sono davvero il futuro? Ne discuteremo con l'ingegnere Giovanni De Paoli, che ci raggiungerà in collegamento telefonico chiaramente e che ci parlerà anche del progetto destinato alle scuole Educarsi al futuro. Ma andiamo ad ascoltare subito la prima hit di oggi, eppure soffia, di Pierangelo Bertoli.
Zainet, la radio che fa scuola.
E l'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi, la chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva. Invece le porta la morte, perché è radioattiva.
Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie.
Un giorno il denaro ha scoperto la guerra mondiale, ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario. E presto la chiave nascosta di nuovi segreti, così copriranno di fango persino i pianeti, vorranno inquinare le stelle, la guerra tra i soli. I crimini contro la vita li chiamano errori.
Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie. Eppure sfiora le campagne, accarezza sui fianchi le montagne e sconfiglia le donne tra i capelli, corre a gara in volo con gli uccelli.
Eppure il vento soffia ancora.
E siamo allora in compagnia di Benedetta per parlare di energie rinnovabili. Volevo chiederti, te e i tuoi coetanei, avete davvero il sentore di quelle che sono le potenzialità di queste energie?
Beh, secondo me no, nel senso che io ne ho sentito poco parlare, come penso la maggior parte dei miei coetanei, anche perché non è un argomento che si affronta facilmente, non è neanche un argomento su cui si viene preparati, penso né a scuola né tantomeno ci sono dibattiti nelle università.
E questo è un deficit, quindi?
Vabbè, penso proprio di sì. Se è il nostro futuro, è un deficit sicuramente.
E quindi tutti i dibattiti, per esempio, che sono anche stati presi in mano dagli studenti contro il nucleare, pensi siano basati più su motivazioni ideologiche oppure su reali conoscenze?
Fondamentalmente penso motivazioni ideologiche, perché non ho mai sentito poi parlare veramente nello specifico di quelle che potrebbero essere delle alternative da parte dei ragazzi. Sono più motivi ideologici portati avanti magari per idee politiche che più tecniche, diciamo, ecco.
Ed allora andiamo ad informarci di più su cosa siano realmente queste energie rinnovabili con l'aiuto della scheda preparata dalla nostra redazione.
Il dibattito sulle energie rinnovabili calca il palcoscenico della politica internazionale, ma quali tipologie sono da considerarsi tali? Gli esempi più chiari sono quelli dell'energia solare, eolica, marina. Utilizzano infatti risorse che non pregiudicano la disponibilità per le generazioni future e sono ritenute, almeno in teoria, eterne e soggette a continui cicli che ne escludono l'esaurimento. L'Unione Europea pone tra i suoi obiettivi quello di aumentare l'uso delle risorse rinnovabili per limitare la dipendenza da quelle fossili. Si propone infatti, entro il 2010, la produzione di una quota pari al 12% del consumo interno lordo di energia attraverso queste fonti alternative.
E proprio per capire meglio cosa ci riserva il futuro sul fronte delle energie rinnovabili, abbiamo qui con noi un esperto, l'ingegnere Giovanni De Paoli. Benvenuto a Zainet.
Grazie, buongiorno a voi tutti.
Senta, la prima domanda che volevo farle era proprio su questo progetto che coinvolge le scuole, Educarsi al Futuro. In cosa consiste e quali finalità si propone?
Dunque, Educarsi al Futuro è un progetto nuovissimo, tanto per cominciare, nuovo fiammante, nel senso che l'ENEA, che è un ente di ricerca, noi siamo circa 3.000-3.500 ricercatori che ci interessiamo un po' di energia, di nuove energie, di ambiente, di nuove tecnologie. Bene, quest'ente ha deciso di aiutare un po' la scuola, perché la scuola oggi che problema ha? Il problema principale è che il mondo sta cambiando molto rapidamente, anche la scienza, le tecnologie stanno cambiando molto rapidamente ed anche la situazione, i problemi del pianeta stanno cambiando molto rapidamente, basta fare cenno ai cambiamenti climatici che ci attendono e così via. E allora i ragazzi vanno a scuola ma hanno il problema di sentir parlare troppo spesso di cose del passato e troppo poco di problematiche del futuro e quindi di soluzioni che attraverso i saperi si possono dare ai problemi che il futuro ci sta presentando. E allora questo progetto vuole dire: perché non facciamo un collegamento tra gli enti di ricerca pubblici come siamo noi e la scuola per aggiornare proprio che cosa si fa a scuola. Quindi un ragazzo che entra a scuola e parla un po' più di futuro e parla un po' più dei suoi problemi, dello stato dell'arte del pianeta, delle problematiche e così via, e usa anche il passato per dare delle soluzioni al futuro. E siccome i problemi del futuro sono vasti, grandi, basta pensare che questo pianeta nei prossimi 40 anni passiamo da 6 miliardi di abitanti a 9 miliardi di abitanti, per capire quanto bisogno c'è di nuove soluzioni che non facciano, che diano, diciamo, dignità, che diano sviluppo, che diano le risorse necessarie alla vita di tutti quanti i suoi abitanti senza compromettere, diciamo, l'ambiente, no?
In Italia com'è la situazione? Ci sono già degli sviluppi, dei progetti riguardo queste energie rinnovabili?
Dunque, per quanto riguarda l'uso delle rinnovabili in Italia, si stanno facendo dei grandi passi in avanti. Fino ad oggi, diciamo che l'energia rinnovabile, in generale il sole e il vento in Italia, li abbiamo piuttosto disprezzati. Mentre in Germania, per esempio, in Spagna, c'è stato in questi anni una grande attenzione verso sia dei ricercatori sia del pubblico verso le tematiche dell'energia pulita, dell'energia rinnovabile, in Italia, pur essendo il paese del sole, abbiamo fatto abbastanza poco. Noi abbiamo fatto, per esempio, con Educarsi al Futuro un progetto in Sicilia per 2 anni con le scuole e abbiamo visto che in Sicilia ci sono pochissime fabbriche, per esempio, che danno posti di lavoro nell'industria delle rinnovabili. La Germania dà oltre 400.000 posti di lavoro in questo settore. Quindi i ragazzi italiani dovrebbero capire, per esempio, che se io scaldo l'acqua con cui mi lavo con uno scaldabagno elettrico, cosa faccio? Compro il petrolio da un saudita e gli do i miei soldi per far arrivare qua una nave di petrolio e con questo produrre l'energia. Se invece io scaldo l'acqua con il sole, cosa succede? Che invece di prendere i miei soldi e portarli in Arabia Saudita da quello che è già abbastanza ricco, rimangono qui, diventano fabbriche di pannelli solari, io ho occupazione per i giovani e ho soldi che rimangono nel mio paese. Qualunque cosa faccio riguardo all'energia rinnovabile.
E allarghiamo un po' il campo. Secondo lei siamo di fronte a una rivoluzione industriale più generale, quindi come dovrà attrezzarsi il panorama internazionale per fronteggiare queste nuove esigenze?
Dunque, siamo di fronte sicuramente a una rivoluzione energetica. politica, questo lo dice anche l'Associazione Internazionale Energia. Io nei seminari che faccio per illustrare ai ragazzi le problematiche del futuro porto appunto le conclusioni dell'ultimo rapporto dell'Associazione Internazionale Energia, che dice proprio c'è bisogno di una rivoluzione energetica. Questo perché? Innanzitutto per un motivo: noi abbiamo già cambiato la nostra atmosfera, abbiamo introdotto in atmosfera il 35-38% di più di anidride carbonica rispetto a quella che c'era da centinaia di milioni di anni fino ad oggi. Quindi noi abbiamo cambiato la nostra atmosfera e non sappiamo cosa avverrà, perché è la prima volta che questo avviene sul nostro pianeta da centinaia di milioni di anni. Quindi noi stiamo facendo il più grande esperimento a cielo aperto senza sapere le conseguenze. Nessuno può saperle, perché è la prima volta che accade sul pianeta questa cosa. E lo stiamo facendo con dei tempi rapidissimi, cioè noi abbiamo introdotto, quando io scavo un pozzo di petrolio, quando io scavo, prelevo del carbonio dal sottosuolo, cosa faccio? Prendo del carbonio che è stato sequestrato dalla natura centinaia di milioni di anni fa e lo rimetto in atmosfera, e altero ovviamente le concentrazioni di carbonio che ci sono in atmosfera. Quindi dal sottosuolo dove era sequestrato lo rimetto in circolazione nel ciclo del carbonio terrestre. Questa alterazione non sappiamo cosa porterà. Ora, se noi continuiamo a alterare la nostra atmosfera, ovviamente l'effetto serra aumenta e quindi ci sarà riscaldamento globale, gli ghiacciai che si vanno sciogliendo e così via, con conseguenze che non possiamo prevedere. Adesso tutto il pianeta, tutti anche i responsabili di questo pianeta, si stanno accorgendo che questa cosa è troppo veramente grave, è troppo poco responsabile. Obama, non a caso, negli Stati Uniti ha lanciato adesso il programma delle fonti rinnovabili. Lui vuole addirittura arrivare a fare 5 milioni di posti di lavoro lanciando il settore delle rinnovabili, cioè fare energia attraverso dei cicli naturali, sole, vento e così via. Quindi questa è una vera e propria rivoluzione che avrà delle conseguenze, speriamo positive, nel rimettere il pianeta dentro i suoi normali cicli naturali. Perché forse la cosa più importante che noi dobbiamo imparare tutti quanti assieme, per questo il nostro programma si chiama Educarsi al futuro, cioè ci dobbiamo tutti educare. Perché? Perché la questione è, noi siamo dentro un ecosistema piccolo, limitato. La Terra scambia energia solo con il Sole, per il resto è un ecosistema chiuso, no? L'atmosfera, la gravità ci chiude in questo sistema terrestre. Bene, noi spesso parliamo di sviluppo, come se dentro noi ci potessimo sviluppare all'infinito, no? Io ogni anno voglio che il PIL aumenta, voglio che la ricchezza aumenta e così via, voglio che l'energia a mia disposizione aumenti, voglio avere più risorse naturali a disposizione e così via. Ma questo non è possibile, perché vivo dentro un ecosistema limitato. Dunque la prima cosa che va capita da parte di un abitante della Terra è che lui vive dentro un ecosistema e deve rispettare i limiti fisici, chimici, biologici di questo sistema. Non può l'abitante della Terra comportarsi come un dominatore della risorsa terrestre, perché lui fa parte della natura terrestre. Quindi io devo assolutamente armonizzarmi e vivere rispettando i limiti biofisici del mio pianeta, del mio ecosistema. Ecco, questo è un pensiero che spesso non entra nelle scuole, non c'è, e quindi questa è una cultura dell'ecosistema, dei limiti, che è importantissimo sviluppare, perché da questa nuova concezione, cioè di pieno inserimento, rispetto e consapevolezza, che può nascere un individuo che vive tranquillamente bene insieme agli altri individui e vive usando consapevolmente le limitate risorse del suo pianeta.
E tornando all'Italia, secondo lei com'è possibile rendere compatibili impianti come, non so, ad esempio quello eolico o fotovoltaico con le caratteristiche paesaggistiche del nostro paese? Quindi com'è possibile coniugare un'esigenza pratica ad un'esigenza estetica?
Ma dunque questo del paesaggio è una grande trovata pubblicitaria di chi è contro le fonti rinnovabili, mi fa molto sorridere a me, perché io quando vado in giro per l'Italia trovo dei paesaggi orrendi, non so, raffinerie, insomma, basta, non so se voi avete mai visto in Sicilia Priolo, a pochi chilometri da Siracusa, dove ci sono i tempi greci, insomma, no? È stato trasformato in un posto orrendo, quasi non si può guardare. Bene, finalmente adesso a Priolo si farà una centrale solare ad alta concentrazione. Io penso che degli specchi che stanno puntati verso il sole e che producono energia termica a 500 gradi siano molto più belli da vedere dei fumi di una raffineria o di una centrale a carbone. Non c'è paragone. E così anche l'eolico. Io non capisco perché questa... Se vedo, non so, una reclame di una auto giapponese, di solito dietro l'auto giapponese mettono aeromotori eolici, perché, non so, per un pubblicitario giapponese l'aeromotore eolico è la cosa più bella che si può immaginare, oltre l'automobile. Non capisco perché in Italia l'aeromotore diventa invece una cosa brutta. Dentro un'Italia piena di case abusive e di gente che ha costruito cose orrende lungo le coste e così via, cioè a me sembra che ci sia un po' un'esagerazione in questo, no? Cioè si parla di paesaggio solo quando si parla di eolico, e poi il nostro paesaggio è la cosa più trascurata, più vilipesa tutte le nostre azioni quotidiane, insomma, quando si vedono queste grandi padelle su tutti i terrazzi, però non ci deve essere invece il pannello solare termico, mi sembra un po' un bizzo. E poi voglio dire, mentre una cosa fa male alla salute, se io faccio una centrale a carbone è evidente che mi devo aspettare dei riflessi negativi sulla salute degli abitanti di quel posto, se faccio una centrale eolica o una centrale solare non faccio danni alla salute di nessuno, e mi sembra che la salute sia importante almeno quanto il paesaggio. Ecco, poi non ci sono questi problemi. Il progetto per esempio che ha fatto il professor Rubbia qui all'Enea, se gli studenti vogliono visitarlo, c'è un prototipo di una centrale solare a concentrazione, quindi con 5 metri di specchi si raggiungono 500 gradi di temperatura in questo tubo, no? Dove si concentra l'energia del sole. Bene, con queste centrali si potrebbe fare nei deserti africani, con poco, l'1, il 2, il 3% della fascia dei deserti, si potrebbe produrre tutta l'energia che oggi è consumata nel mondo, tutta l'energia elettrica. Quindi anche le occupazioni di superficie che si pensano grandissime per poter dare energia al pianeta sono invece piccolissime, perché l'energia che ci manda il sole è enorme, e quindi basta catturarne piccolissime quantità per produrre tutta l'energia di cui il pianeta avrà bisogno nei prossimi anni, insomma. Quindi anche questa, diciamo, difficoltà non esiste, si può benissimo convivere con le fonti rinnovabili occupando pochissimo spazio, non deturpando i paesaggi e soprattutto difendendo pienamente la salute dell'uomo.
Ecco, ma da un punto di vista di costi, quanto è dispendioso creare delle strutture oggi per queste energie rinnovabili? Perché spesso si parla del problema dei pannelli solari che risultano essere magari troppo costosi anche per le singole famiglie.
Certo. Dunque, il problema dei costi ovviamente è un problema che, come in tutte le cose, ha bisogno di uno sviluppo industriale, no? Noi sappiamo che i primi cellulari che avevano messo in commercio costavano all'epoca, insomma, no, milioni di lire, quando c'erano ancora le lire. Adesso costano 10 euro, 20 euro, 30 euro, 40 euro. Questo che vuol dire? Che il costo di un oggetto dipende da quanti ne producono, da quanti ne produco e da quanto io sviluppo quella tecnologia, quanto spendo in ricerca. Quindi la stessa cosa vale per gli aeromotori. Gli aeromotori hanno cominciato anni fa costando molti soldi, e oggi per esempio produrre energia con il vento è addirittura economico tanto quanto con il carbone, solo che appunto il vento non fa danni alla salute e il carbone sì. Quindi con il vento già si è raggiunta quasi, insomma, costi accettabilissimi. Con il solare termico anche, produrre energia, acqua calda per esempio nelle nostre case con il solare termico è economicissimo. Tra parentesi, adesso ci sono gli incentivi che lo Stato dà, quindi se io compro dei pannelli per esempio il 55% mi viene ridato dallo Stato in 3 anni sottraendo le tasse che devo pagare. Per il solare fotovoltaico invece siamo ancora all'inizio di questo cammino del fotovoltaico, quindi sicuramente oggi il fotovoltaico ha dei costi abbastanza più alti, anche se poi con gli incentivi, con il conto energia che oggi è attivo nel nostro paese, ciascuno si può fare un impianto fotovoltaico a prezzi ottimi, prendendo un mutuo dalla banca che poi viene ripagato con degli incentivi anno per anno. Però sicuramente per il fotovoltaico stiamo attendendo appunto l'abbattimento dei costi, che speriamo arrivi con la ricerca, con lo sviluppo, e soprattutto ogni anno si stanno ingrandendo le produzioni, cioè ci sono nuove fabbriche di fotovoltaico, e questo sicuramente porterà a costi più bassi. Quello che c'è da dire è che è come se io la prima volta che c'era la locomotiva che veniva superata dai cavalli mi fossi fermato nella ricerca per fare poi i treni elettrici. Oggi il treno va molto più veloce della Ferrari e trasporta centinaia e centinaia di persone. Quindi nella ricerca, nella scienza, bisogna andare avanti quando questo ci fa pensare a prospettive buone per tutta l'umanità. Quindi il fotovoltaico è sicuramente un modo di produrre energia ottimo per il pianeta, perché significa trasformare la luce del sole direttamente in elettricità, e questo serve tantissimo. Io torno per esempio adesso, sono stato con una delegazione dell'IFAD in Africa 15 giorni, torno dal viaggio in Mauritania e in Burkina Faso, dove ho visitato una quindicina di villaggi rurali, e lì non c'è alcun modo di fare energia, per esempio per le scuole, no? Noi col progetto Educarsi al Futuro, vogliamo lanciare una campagna con tutte le scuole italiane. Diciamo a ogni scuola, per esempio, di regalare un piccolo impianto fotovoltaico a una scuola africana. Ecco, questo è il modo più economico che ci può essere per produrre un po' di energia elettrica, per dare luce a una scuola, per accendere delle lampade in una scuola africana che non sarà mai raggiunta dall'energia elettrica significa? Perché sta, non so, a 30, 40, 50 chilometri dalla prima strada asfaltata. L'Africa, come anche gran parte del pianeta, è fatta di migliaia e migliaia di villaggi rurali in cui la gente vive diffusa su territori enormi e su cui non c'è speranza di fare delle linee, no, di elettriche per collegare tutti questi piccoli villaggi, perché costerebbe più la linea elettrica della centrale. E quindi l'ipotesi di produrre energia sul proprio tetto, trasformando l'energia del sole, è importantissima, sarebbe una grandissima risorsa questa per dare sviluppo, per dare dignità, per dare la vita di tantissime persone che vivono appunto in villaggi isolati. E così pure vogliamo chiedere alle scuole con questo progetto di per esempio regalare una pompa solare. Ci sono delle pompe oggi che attaccate ai pannelli fotovoltaici che danno 8-9 metri cubi di acqua a un villaggio dalla mattina alla sera. E quindi io posso in questo villaggio produrre tutta l'agricoltura, fare degli orti per le famiglie, e quindi noi faremo anche degli orti, speriamo, con questo progetto per le scuole, in modo che le scuole possano anche autoprodurre il cibo necessario ai loro studenti. Quindi, come si vede, è proprio un modo diverso di concepire lo sviluppo, senza fare danni all'ambiente e rendendo autonome tutte le comunità che vivono diffuse sul pianeta, senza bisogno che loro si trasferiscano nelle bidonville, nelle città e così via. Si può vivere tranquillamente oggi diffusi sul territorio, anche perché la comunicazione satellitare permette a tutti di parlare, di comunicare, di chattare e quant'altro, e quindi anche di fare commercio, per esempio, e senza bisogno di abitare tutti concentrati in una città o così via, insomma. Quindi questa è la vera rivoluzione anche energetica, che poi appunto speriamo che serva a far vivere molto meglio tutti gli abitanti di questo pianeta, insomma, soprattutto i più poveri.
E con quest'ultima considerazione ringraziamo allora l'ingegnere Giovanni De Paoli e ricordiamo il sito dove potrete trovare maggiori informazioni sull'iniziativa, www.educarsialfuturo.it. Grazie per essere stato qui con noi su Zainet.
Grazie a tutti voi.
Zainet, la scuola che fa radio.
Una sfera di fuoco, più grande del sole, più vasta del mondo. Nemmeno un grido risuonerà.
Le catene di monti coperte di neve saranno confine a foreste di abeti. In mano d'uomo le toccherà, e solo il silenzio come un sudario si spenderà fra il cielo e la terra per mille secoli almeno, ma noi non ci saremo. Delle città, fra case e palazzi, che lento il tempo stretolerà, fra macchine e strade, risorgerà il mondo nuovo, ma noi non ci saremo, noi non ci saremo.
E dai boschi, dal mare, ritorna la vita, e ancora la terra sarà popolare.
Ed abbiamo appena ascoltato una versione live di Noi non ci saremo di Guccini. Benedetta, volevo chiederti brevemente, riallacciandoci a quello che ha espresso l'ingegner De Paoli, sulle tematiche dell'energia, secondo te chi dovrebbe calcare più la mano? Cioè da chi dovrebbero essere proposte in maniera più cospicua? Dalla politica, dalla scuola, dalla famiglia?
Sicuramente la scuola non sarebbe male, nel senso che informando i giovani, che teoricamente dovrebbero rappresentare il futuro, porterebbe poi un miglioramento sostanziale forse le condizioni di vita un domani, perché se veramente poi siamo informati su quelle che sono le strutture per migliorare anche il nostro paese, quindi il nostro modo di vivere all'interno della natura, la scuola è l'unica che può fare un processo del genere.
E invece io volevo commentare con te, Benedetta, un'intuizione, un'innovazione che arriva dritta dalla Gran Bretagna, ed è appunto l'invenzione del forno solare. Si tratta di due scatole di cartone che sono state inserite l'una dentro l'altra e rivestite di acrilico. Questo materiale isolante praticamente permette, semplicemente con l'energia poi derivante dal sole, di cuocere sia gli alimenti sia di far bollire l'acqua. E questa invenzione è stata premiata in occasione del Forum per il Futuro. Che ne pensi, Benedetta, di questa invenzione?
Sembrerebbe essere una delle soluzioni migliori per i luoghi dove in qualche modo non può arrivare l'energia, magari elettrica. In questo momento viene in mente l'Africa, dove ad esempio bisogna bollire l'acqua per sterilizzarla, no? Quindi uno strumento del genere sarebbe l'ideale.
E siamo giunti al termine di questa puntata di Zainet. Io ricordo ai nostri ascoltatori, come sempre, i nuovi sondaggi presto online su www.zai.net, mentre il libro che oggi vi segnaliamo per approfondire l'argomento della puntata è Le energie rinnovabili di Stefano Carnazzi, edito da Xenia, una guida per conoscere le energie alternative, i vantaggi e gli svantaggi, le prospettive future a partire dall'attuale situazione mondiale. Ringrazio Benedetta per essere stata oggi in nostra compagnia. Grazie Benedetta.
Grazie a voi.
Chiara Falcone alla regia, da Antonella Andriuoli e Caterina Mascolo è tutto. L'appuntamento con Zainet torna domani. Ciao a tutti!